Buongiorno, buongiorno a tutti, bentrovati, benvenuti a casa mia, a casa di Vicky. Noi partiamo da qua, l'una in punto, come succede tutti i giorni, dall'una alle 3:30 insieme a casa mia, sui miei divani, alla mia tavola a mangiare. Oggi faccio carbonara, non l'avevo ancora detto, no, vabbè, oggi si mangia carbonara a casa mia. E si parla di tante cose, fra cui viaggi, parleremo anche di moda, parleremo di Paul McCartney e anche di Johnny Depp, però di loro ne parleremo tra poco. Adesso c'è ascoltiamo il nuovo singolo di Francesca Michelin, Cheyenne. Un attore un po' musicista, però è anche tante altre cose. È un artista sicuramente dalla vita dissoluta, però c'è da dire che quando lavora è tanto di cappello, lo fa molto ma molto bene. Johnny Depp, che è attore, ma dicevo è anche musicista, no? E quella della musica è una sua vecchia passione, forse nata ancora prima della recitazione. Ha il doppio lavoro, insomma, praticamente è lui. Sapete che c'è in giro questo trio di duri, gli Hollywood Vampires, mitico trio metal rock formato da tre mostri sacri come Johnny Depp, appunto lui, Alice Cooper, che è un vero e proprio mito vivente della musica hard rock. Ma quanti anni ha Alice Cooper? Cioè, dopo vado a vedere. E Joe Perry, che è il chitarrista solista degli Aerosmith. Bene, questi tre signori qua hanno annunciato le date del loro prossimo tour, che toccherà anche l'Italia il 10 settembre 2020. In Italia in realtà ci sono già stati 2 anni fa al Lucca Summer Festival e il prossimo anno torneranno, questa volta però a Milano. Quanti? 71. Mi dicono che Alice Cooper ha 71 anni. Pensavo fosse più vecchio. Questo era Marco Mengoni, 2000 volte. Se il trio Johnny Depp, Alice Cooper e Joe Perry è, diciamo, un po' troppo forte, diciamo, per i vostri gusti, ma vi piace comunque qualcosa di internazionale, se siete un pelin più sobri, più pop, il prossimo anno torna Sir Paul. Paul McCartney ha annunciato 2 concerti in Italia per il 2020. La sua ultima volta qui in Italia fu all'Arena di Verona, 7 anni fa. Invece questa volta farà tappa prima a Napoli, nella meravigliosa piazza Plebiscito, il 10 giugno, e poi seconda battuta a Lucca, al Lucca Summer Festival, il 13 giugno. A Napoli c'è già stato 29 anni fa, mentre a Lucca mai. E Paul McCartney si dice molto emozionato per questa sua prima volta al Lucca Summer Festival. E comunque, ridendo e scherzando, ha già tenuto 39 concerti in 12 paesi dall'inizio del tour mondiale. Ha 77 anni, Sir Paul. Però devo dire in grande spolvero, Adesso parliamo di moda. Oggi è lunedì, c'è la fila che aspetta questo momento qui, quello con l'Angela Inferrera, con i suoi consigli di stile. Angela, ciao, buon pomeriggio, benvenuta a casa mia. Ciao.
Buongiorno a tutti, è passato un buon weekend?
Sì, molto bene, tu? Allora, vi ricordo che se siete proprio alla frutta, se avete un armadio pieno di roba, non sapete mai cosa mettervi, potete seguire il corso online sul sito concosalometto.com. È il sito della nostra Angela. Senti, adesso che stiamo imparando a conoscerci, cara Angela, che tu sai che le scarpe coi lacci a me non piacciono, che i tacchi troppo alti magari no, che amo tantissimo il chiodo, che ho 2000 paia di jeans, secondo te quali sono le calzature che preferisco?
Secondo me sono quelle tipo Camperos / stivaletto texano.
Vedi che allora ci conosciamo?
No, ci avrei giurato. Sì.
Allora, cosa ci dici dei texani? Vanno di moda quest'anno?
Cadi a fagiolo, come mi piace dire. Cadi a fagiolo anche questa volta, cara mia, perché allora sono stati sdoganati ancora l'anno scorso, la scorsa stagione, ma continuano a essere un trend che va abbastanza forte. Quindi, se è la moda, mia cara.
Oh, che bello. Sì, ogni tanto ci prendo anch'io, vedi?
Esattamente. Allora, però bisogna vedere come li metti.
Oh mamma, non te lo dico.
Prendi appunti. Allora, dunque, innanzitutto, texano, a che altezza va il gambale? Se le gambe sono il nostro punto di forza, quindi abbiamo baricentro alto e la gamba lunga, per esempio, andrà benissimo anche un Camperos o un texano che arrivi alla caviglia, un po' come gli ankle boots, gli stivaletti, sì? Quindi quelli corti alla caviglia. Sì. Perché dico questo? Perché lo stivaletto alla caviglia in generale, ok, quindi va, stesso discorso vale per l'anfibio, per gli ankle boots classici, sì, eccetera, tende a tagliare la figura, quindi accorcia otticamente la gamba, a meno, sì, che non mettiamo qualcosa che sia tutto dello stesso colore, quindi scarpe e pantaloni è tutto dello stesso colore.
Sì.
Se invece, come dire, vogliamo ovviare a questo inconveniente, basterà prendere degli stivali che ci arrivino sotto il ginocchio. Quindi
fermati là, che questa cosa sì, questa mi interessa parecchio, eh. Fermati là, c'è Tiziano Ferro. Allora, Angela in Ferrera, cosa stavi dicendo prima di Tiziano Ferro a proposito dell'altezza dei texani?
Stavo dicendo appunto che l'ideale è, se le gambe non sono il nostro punto di forza, di prenderli che ci arrivino appena sotto il ginocchio, sì. E preferibilmente con il gambale largo, in maniera tale che la gamba ci nuoti un pochino dentro,
sì, che non faccia salsiccia,
sì, come dire, l'effetto sia quello di assottigliare la figura, non so, sì, se mi sono spiegata,
certo,
quindi
certo.
Più se c'è dell'aria tra il gambale e la gamba, l'effetto sarà quello appunto di sfilare tutta quanta la figura. Mm-hmm. Altra cosa importante, lo stivale chiamerebbe il jeans, però se vogliamo evitare l'effetto Calamity Jane, il mio suggerimento è quello di provare a pensarlo anche in contesti in cui il texano di suo, diciamo, magari non c'entrerebbe, quindi potrebbe anche essere per esempio un maxi dress in lana, un qualcosa che sia proprio svincolato dal gusto classico,
sì,
diciamo, Texas,
certo.
Mettiamolo in questo senso, perché appunto poi il rischio è quello di sembrare un pochettino...
certo, la moglie di Tex Willer.
Tex Willer, bravissimo, esatto. Poi, altra cosa per quanto riguarda invece le fantasie, perché molto spesso i texani sono molto lavorati o molto colorati,
sì,
o hanno magari delle decorazioni,
dei ricami,
questo, esatto, in questo caso considerateli sempre come il punto focale del vostro look, quindi il resto dell'abbigliamento dovrà essere il più possibile sobrio, dove per sobrio intendo dire anche banalmente non di 5000 colori, massimo un paio, ragazze, ok?
Che bello, meglio neri o meglio marroni?
Diciamo che il classico per me
è il marrone,
comunque il color cuoio. Però attenzione, perché il nero forse lo portate di più, cioè nel, uh-huh, senso, il nero potrebbe essere più semplice da mettere anche sotto un abito, anche magari sopra un denim, dipende un po' da quello che avete già nell'armadio e anche da come siete voi, quindi
certo,
se vi sentite o meno a vostro agio con questo tipo di calzatura, considerandola appunto in cuoio, perché il cuoio appunto è più carico, più forte come colore rispetto a un nero che magari si vede o non si vede, potrebbe sembrare uno stivale normale.
Certo che sì. Con cosalometto.com, il sito della nostra Angela in Ferrera, che torna giovedì, io ti aspetto come sempre qui con,
certo,
il caffettino.
Non vedo l'ora.
Bye, ciao. Amici di casa mia, siete narcisisti o siete umili, siete modesti? Perché se siete narcisisti siete probabilmente delle persone più felici rispetto alle altre. Se vi piacete, se vi guardate, se vi ammirate, se quando vi guardate allo specchio vi viene voglia di baciarvi, e allora vuol dire che proprio male male non state. Questa è una ricerca condotta nella Queen's University di Belfast, una ricerca che ha dimostrato che questa categoria sociale ha molto più successo nel lavoro rispetto ai non narcisisti della serie se ti schifi tu, figuriamoci gli altri. Impariamo a non schifarci troppo, insomma, magari a non essere neanche troppo narcisi, perché poi non siamo simpatici. In pratica, se sei un narcisista, vuol dire che credi fermamente di essere migliore di chiunque altro e che ti meriti una ricompensa. Questa convinzione rende i narcisisti mentalmente molto più determinati di altri e li aiuterebbe a superare le delusioni, di superare i rifiuti che poi capitano, no? di ricevere nel corso della vita. Perché? Perché darebbero la colpa a fattori esterni piuttosto che a se stessi, no? Vabbè, ma se non mi hanno voluto è perché loro sono dei cretini, no? Succede così. Poi bisogna stare attenti a non esagerare, però, perché è vero che solo in rari casi questo narcisismo sfocia in un vero e proprio disturbo della personalità grave, però insomma è giusto darsi anche una regolata. Poi insomma il narciso lo riconosci, devo dire, se puoi, io personalmente lo evito ben volentieri, perché poi assumono atteggiamenti arroganti, monopolizzano ogni conversazione, no? Si mettono sempre in primo piano, sono per lo più gli uomini ad esserne colpiti, A casa di Vicky, citofonare Mangone, buon pomeriggio a tutti. Un bar che non è esattamente un bar, è, come dire, più un punto di ristoro per chi vuole respirare una boccata d'ossigeno. Infatti si chiama proprio Oxygen Bar. E non fa cappuccini, non sforna cornetti, anche perché è stato aperto a Nuova Delhi, quindi casomai un tè nero al posto del cappuccino. Ma comunque no, neanche il tè nero puoi consumare da quelle parti. Se vuoi puoi giusto farti una pippata d'aria, c'è proprio un sorso di ossigeno. Sapete che Nuova Delhi, insomma, è una metropoli caotica, trafficata, con l'inquinamento sempre perennemente alle stelle, e allora si sono inventati questo locale dove tu entri ti metti la mascherina e respiri. Non fanno l'aperitivo, capito? Cioè là, se vuoi fare quello sul pezzo o quella sul pezzo, così che un po' segue le mode, fai un invito a farsi una respirata. Senti, ti va di venire a fare una respirata? Posso offrirti una respirata? Ecco, queste cose qua. C'è un vero e proprio menù, con ampia scelta tra tanti gusti, tanti aromi, ossigeno alla lavanda, al pepe, alla vaniglia, alla cannella, alla menta, all'amarena. Ci sono tante varietà di oli essenziali a base di spezie aromatiche, insomma tutti in fili, la maschera nasale tipo aerosol e via andare. Lo chiamano progresso. Oggi vi facciamo fare un'esperienza al museo, anzi due esperienze al museo. Il primo è quello in uno dei musei più antichi al mondo, quello di storia naturale che si trova a Calci, in provincia di Pisa, la Certosa di Calci. E poi vi racconteremo il museo delle navi antiche di Pisa. Paolo Merlini veramente lo farà, io no, io ascolterò come voi. Buon pomeriggio Paolo.
Buon pomeriggio Vicky, sono
Ciao.
Qui.
Eccoci qua. Allora, il Museo di Storia Naturale non è proprio a Pisa, l'ho detto, è a Calci, poco distante dalla città. Che cos'è? Di cosa si tratta?
Sì, innanzitutto il museo da vari anni è ospitato nella bellissima Certosa di Calci, che è, in certo qual modo è la Certosa di Pisa, perché dista soltanto 10 chilometri ed è ben collegata anche con autobus extraurbani. Ecco, io l'ho raggiunta in autobus. Le grandissime collezioni di storia naturale dell'università a un certo punto trovano in questo luogo appunto un posto adeguato e quindi c'è un'esposizione estremamente didattica. Sono delle collezioni di mammiferi, ma c'è anche per esempio una cosa che stupisce molto, è la sala dei cetacei, quindi scheletri di balene che un tempo solcavano i sette mari. Insomma, sono collezioni. Tutti questi animali vengono conservati, naturalmente sono imbalsamati per la maggior parte, ma vengono conservati nei locali di servizio della Certosa. Quindi immagina delle grandi gallerie ottimamente illuminate da finestre e certo, effettivamente io l'ho visitata da solo durante l'ora di pranzo e quindi ero l'unico visitatore.
Il museo tutto per te, insomma.
Sì, sembrava proprio una notte al museo, insomma.
Esatto.
Effetti speciali, avevo anche, ci sono dei sottofondi musicali e quindi insomma mi è piaciuto.
Bello.
Molto, ho passato molto più del tempo necessario, anche perché ricordiamolo, la cosa più importante di tutti è l'acquario d'acqua dolce più grande d'Italia,
bello.
A margine, insomma, è ospitato nei locali della Certosa di Calci, un grande museo italiano, 75.000 visitatori ogni anno, quindi insomma qualcosa che vale la pena di visitare
sicuramente. Allora, tra poco ci parlerai di un altro museo, quello delle navi antiche di Pisa. Adesso c'è Rocco Hunt, ti volevo dedicare. Rocco Hunt, J-Ax, Bundabash, ti volevo dedicare. Paolo Merlini adesso ci racconta il museo delle navi antiche di Pisa, che a differenza del museo invece di cui ci parlava prima, è anche dispetto del nome, devo dire, non è antico neanche un po', perché è stato aperto quest'anno, no Paolo?
Certamente, è una storia magnifica questa qui, è stato aperto da pochi mesi, nel giugno di quest'anno. Diciamo subito che questo museo è sito negli Arsenali Medicei, e quindi siamo in pieno centro città, siamo sul Lungarlo Simonelli. Sono esposte appunto delle navi che sono state rinvenute, sono dei relitti rinvenuti in maniera completamente incidentale a San Rossore durante alcuni scavi. La storia è poco conosciuta, nel 1998,
quindi anche recentemente, una ventina d'anni fa,
certo, facendo degli scavi per l'ampliamento della linea ferroviaria a nord di Pisa, salta fuori una pala meccanica, tira fuori appunto un pezzo di legno strano, la sovrintendenza viene ad analizzare immediatamente.
Certo, fermi tutti e vediamo cosa succede qua sotto.
Ecco, no? Quindi abbiamo un enorme, ancora un patrimonio completamente sommerso, perché poi subito il cantiere ferroviario ha lasciato il posto al cantiere archeologico.
Chiaro.
Di, pensate, soltanto 3.500 metri quadrati, dal quali questa piccola l'area, questa piccola superficie, sono usciti fuori tanti relitti di varie epoche, quindi ci sono dei relitti navali di 2000 anni, di 2000 anni che sono lì esposti, che naturalmente con delle tecniche archeologiche sono state portate in superficie, sono stati restaurati, e quindi con tutti quanti poi i carichi che queste navi trasportavano, quindi un patrimonio enorme, enorme, che è esposto appunto in pieno centro città agli arsenali Medicei.
Bene, Museo delle Navi Antiche e Museo di Storia Naturale alla Certosa di Calci, siamo a Pisa, altri due buoni motivi per visitare questa bellissima città toscana. Paolo Merlini, ci ricordi il tuo blog?
Certamente, questa ed altre mirabolanti avventure su italiaconibimbi.it.
Grazie, a presto, ciao.
A presto, ciao.
Buon pomeriggio, noi siamo sempre qui, siamo sempre a casa di Vicky. Io sono Vicky Mangone. Questo mese la rivista Nature parla di una cosa che, devo dire, fa anche abbastanza impressione, però può essere una scoperta incredibile, quasi inimmaginabile, fino a qualche tempo fa, se utilizzata in campo medico. Sentite, si tratta di una pelle sintetica per la realtà virtuale, una pelle che permette, grazie a una connessione wireless, di trasmettere vibrazioni meccaniche, e in futuro potrà essere utilizzata per percepire le sensazioni tattili a distanza, no? Quindi per potenziare le protesi, la trovo una cosa eccezionale, ma anche per scopi ludici, come per esempio l'impiego nei videogiochi o piuttosto che nei social media. Potrebbe essere applicata anche ai telefoni cellulari del futuro per stringersi la mano a distanza. Adesso fra un po' vedremo come si presenta questo dispositivo. Adesso c'è Fred De Palma, Sofia Reyes, il tuo profumo. Il tuo profumo, Fred De Palma e Sofia Reyes. Per il profumo si stanno organizzando gli scienziati, ma per il tatto ci siamo quasi, stiamo parlando di questa pelle sintetica per la realtà virtuale. Questo profumo come si presenta? Si presenta come un foglio elettronico fatto di un materiale plastico molto morbido, molto leggero, che aderisce alla pelle e si conforma alla forma del corpo. Contiene tutta una serie di componenti meccanici che in pratica convertono l'energia elettrica in vibrazioni e che sono alimentati in modalità wireless grazie a un'antenna, quindi insomma niente cavi, niente batterie interne, tutto molto pulito, molto leggero. Due esempi pratici per l'utilizzo, vediamoli. Allora, intanto una persona che ha perso un braccio, per esempio, che ha una protesi robotica, bene, l'arto residuo può essere rivestito di questa pelle, in modo che quando la protesi robotica tocca un oggetto, invia gli impulsi, permettendo a chi la indossa di percepire la forma e la consistenza anche dell'oggetto. E ancora, un'altra applicazione potrebbe riguardare i social media. Due persone collegate a distanza attraverso il PC, se munite di questi dispositivi, potrebbero percepire una carezza a distanza toccando l'immagine dell'altro sullo schermo. Devo dire, il primo mi piace, lo trovo estremamente interessante. Il secondo impiego dipende, potrebbe essere una sconfitta, nel senso, già ci vediamo poco, ci incontriamo poco, perché c'è questo sempre uno schermo, no? fra noi e il prossimo. Dall'altra parte invece potrebbe essere molto molto interessante, penso, non so, alle persone sole, ricevere una carezza anche se data semplicemente grazie a un dispositivo, beh, insomma, mi sembra una grande cosa. Siete a casa mia ad ascoltare della gran bella musica, quella che ogni giorno selezioniamo per voi. Adesso voglio parlarvi di due giganti della musica italiana. Erano gli anni 70, quando un gruppo di giovani che amavano follemente la musica, che avevano le giornate piene di sogni, piene di cose da scrivere, si ritrovavano quotidianamente al Folk Studio di Roma, che era questo posto pazzesco che ha visto nascere veramente un sacco di talenti, molti dei quali peraltro hanno scritto la musica degli ultimi 40-50 anni. Sono stati scritti fiumi di parole, un sacco di libri su quei tempi e su quei protagonisti e su quel posto lì proprio, il Folk Studio. Stefano Rosso, Mimmo Logaciulli, Gianni Togni, Sergio Caputo, poi le due figure che un po' l'hanno evocato negli anni anche il Folk Studio, che sono Antonello Venditti e Francesco De Gregori, che come primo lavoro importante, loro erano due amici musicisti, due figure sicuramente differenti e per carattere e per scrittura proprio, fecero appena ventenni questo primo album importante per loro, lo registrarono insieme, era il 1972, un album che intitolarono Theorius Campus. E adesso, dopo 50 anni, Venditti e De Gregori torneranno insieme in quello che si preannuncia come un concerto evento. Sarà il 5 settembre allo Stadio Olimpico di Roma. Tornano insieme nella loro città, là dove tutto iniziò, nella cantina della loro musica. La prevendita dei biglietti online è già iniziata. È iniziata venerdì scorso, da venerdì prossimo, dal 29 di novembre, venerdì 29 novembre, sarà possibile acquistare i biglietti dei punti vendita. Quindi 5 settembre, Stadio Olimpico di Roma, Venditti e De Gregori. O De Gregori e Venditti, dipende dai gusti. A me questa cosa dello stipendio ai nonni che si sono inventati in Svezia, beh, insomma, piace veramente tantissimo. In pratica, non so se l'avete sentito, i nonni vengono stipendiati dallo Stato proprio come incentivo ad occuparsi dei nipotini, così la mamma può tornare al lavoro. E non è uno Stato generoso quello svedese, eh? È uno Stato intelligente, cioè esattamente il contrario di quello che succede da noi, dove invece viene permesso alle madri di allungare il periodo di maternità col salario ridotto al 30%. In Svezia invece questo stipendio che i nonni percepiranno sarà di circa 700 euro mensili. È proprio l'approccio ad essere differente, no? Tutti sappiamo quanto siano importanti i nonni, la figura dei nonni per l'educazione dei nipoti, eccetera. Solo che dopo averlo detto, dopo averne preso consapevolezza, sarebbe anche interessante dimostrare, no, che proprio in virtù di questa importanza viene poi fatto qualcosa. E come sempre, o come spesso accade, i paesi del nord ci battono sulle buone pratiche, hanno l'occhio più lungo di noi, dai, o di chi ci governa. C'è il nuovo di Mietta, Cloro. Buon pomeriggio, siete sempre a casa mia, a casa di Vicky, Citofonare Mangone, un numero di WhatsApp che vi permette di annullare le distanze, scrivere messaggi, io poi vi leggo, 335-787-1910, questo è il nostro WhatsApp, e se volete invece mettervi in contatto con la sottoscritta via social, andate su Facebook, Vicky Mangone Latte e Miele, io sono anche lì. Un tè a quest'ora del pomeriggio, ci sta come il cacio sui maccheroni. No, ci sta come un tè a quest'ora, né più né meno, una bella tazza calda fra le mani, oh che bello, si lavora anche meglio, oppure ci si ferma anche più volentieri per fare una pausa, no, per staccare un po'. Ecco, non utilizzate le bustine di tè in nylon perché rilasciano delle particelle di microplastica, sono le bustine fatte a piramide, no, tanto per intenderci, a contatto con l'acqua bollente rilasciano miliardi di micro e nanoparticelle. Dice, vabbè, cosa sarà mai? Ho capito, però la bustina tua e la bustina tua e di altri milioni di persone fanno un disastro, oppure contribuiscono affinché il disastro prenda il sopravvento. Quindi sarà meglio evitare di acquistare appunto queste bustine di tè in nylon e invece acquistare quelle classiche, no? Quelle, le bustine di carta, oppure magari, anche se è un po' più difficoltoso, se è più brigoso, ci vuole più tempo, utilizzare direttamente le foglie essiccate e versarle nella tazza con l'aiuto di un colino. Una tazza di tè caldo a metà pomeriggio può anche dare un guizzo di felicità, un po' come una telefonata inaspettata. Cesare Cremonini al telefono, nuovo singolo di Cesare Cremonini, questo è Al telefono. Quindi insomma, dicevamo, niente bustine del tè in nylon per via delle microparticelle in plastica che rilasciano. E prima ho associato il tè alla felicità, no? Il tè oppure una tisana calda, soprattutto a metà pomeriggio, nella stagione fredda, un po' come adesso, aiuta a fare una pausa, aiuta a darci anche un guizzo, un friccico di felicità. E chi è felice lavora meglio, chi è felice produce di più e impara anche più in fretta. La felicità è un gentile omaggio della serotonina, no? Sapete, serotonina è l'ormone della felicità, l'ormone del buon umore. La serotonina è importantissima perché ci dà un sacco di benefici, regola la qualità e la durata del nostro sonno, è utile nelle diete per il controllo del peso e adesso appunto è stato dimostrato che aiuta anche nell'apprendimento. Chi è felice in pratica impara più in fretta ed è stata fatta questa scoperta nel Regno Regno Unito. Questo era un effetto precedentemente sconosciuto della serotonina, quello appunto sull'apprendimento.